La storia in podcast di Focus.
La rivoluzione industriale ha una molteplicità di impatti su ogni dimensione, su ogni aspetto della vita umana. Abbiamo molto sommariamente visto la dimensione globale di questi cambiamenti nei rapporti di forza fra varie aree del mondo all'interno dell'Europa, ma in ogni paese investito dalla rivoluzione industriale, a cominciare dalla Inghilterra stessa, la rivoluzione industriale comporta delle trasformazioni, dei cambiamenti sociali di enorme rilevanza. Alcuni, come dire, sono materialmente molto visibili. Pensiamo per esempio al fenomeno della crescita urbana, la crescita di grandi città trainata dallo sviluppo industriale. Manchester, la città industriale per eccellenza, era un villaggio miserabile prima dell'inizio della rivoluzione industriale, non è mai stata una vera città, è una borgata. Liverpool, Birmingham, cioè quelle che sono le città che ancora oggi sono città industriali molto importanti in Inghilterra, in parte decadute nella seconda metà del Novecento, ma insomma dei grandi centri urbani, Sheffield, sono stati creati dal nulla dalla rivoluzione industriale. Altre naturalmente centri urbani c'erano già, ma conoscono anche queste una crescita esponenziale, pensiamo a Londra naturalmente, capitale della Gran Bretagna, ma anche capitale di questo sistema mondo europeo. Poi ci sono conseguenze, per esempio, in parte legata a questo fenomeno dell'urbanizzazione, la disgregazione del mondo rurale. Fino alla seconda metà del Settecento, l'Europa, come tutto il mondo, era un continente fatto da contadini. Il 70, 80, 90% della popolazione non solo viveva in campagna, ma lavorava la terra. Si guadagnava da vivere attraverso l'agricoltura e l'allevamento. La rivoluzione industriale trasforma non solo l'industria, ma trasforma anche l'agricoltura. Possiamo dire che industrializza l'agricoltura. Aumenta enormemente la produttività del lavoro agricolo. Mentre prima ci voleva il lavoro di 10 contadini per dare da mangiare a un non contadino, che poteva essere un prete, un professore universitario, un avvocato, un nobile, comunque uno che non lavorava la terra, perché l'agricoltura era molto poco produttiva. Un contadino riusciva a ottenere poco più di quello che bastava al sostentamento della sua famiglia, di se stesso e della sua famiglia, rimaneva poco, quindi ogni società aveva una percentuale relativamente, anche l'Inghilterra, anche l'Olanda, che pure erano le società allora più ricche in Europa, il 70% della popolazione era fatto da contadini. La rivoluzione industriale cambia anche il modo di coltivare le campagne. Oggi l'agricoltura, anche chi lavora in agricoltura, lavora in un'agricoltura industrializzata che fa ampio ricorso a macchine, quindi fa ampio ricorso a fonti di energia inanimata. Non è più il cavallo o il bue a tirare l'arato, è un trattore. Non è più il contadino con la falce, quindi col lavoro, la sua forza muscolare che miete il grano, ma è una mietitrebbia. La mietitrebbia funziona utilizzando un combustibile fossile. Quindi c'è un enorme aumento della produttività dell'agricoltura che, diciamo, libera o espelle dall'agricoltura enormi masse umane. In Inghilterra e anche altrove la diffusione dell'industrializzazione è accompagnata da una profonda ristrutturazione del mondo agricolo, dall'esodo in grandi masse di popolazione dalle campagne e dall'attività agricola, quello che è successo da noi molto più tardi, negli anni 50-60, quando molti villaggi, paesi in Italia, soprattutto pensiamo all'Italia centrale, le zone di montagna, si sono svuotate quasi da un anno all'altro. La gente è andata a lavorare in fabbrica perché l'agricoltura non era più produttiva e quindi hanno abbandonato l'agricoltura. L'industrializzazione avvia o approfondisce o accelera un processo proprio di ridefinizione delle società europee. Qui bisognerebbe fare dei discorsi differenziati a seconda dei vari paesi europei che percorrono delle traiettorie molto diverse l'uno dall'altro, Germania, Italia, Spagna, Inghilterra, Francia. Molto in generale si può dire che nel corso dell'Ottocento, anche a causa della rivoluzione industriale, le società europee si ridefiniscono sempre di più come società organizzate in classi sociali, cioè società nelle quali la stratificazione sociale è determinata essenzialmente dalla ricchezza economica e dalla posizione che ciascuno ha rispetto ai mezzi di produzione. Quello che conta è la ricchezza sempre di più. La ricchezza ha sempre contato, ma nelle società europee tradizionali contavano altrettanto e forse di più altri elementi nel plasmare le gerarchie sociali. Pensiamo per esempio a quella istituzione sociale egemone nelle società europee di antico regime, che era la nobiltà. Lo status di nobile non dipendeva dalla ricchezza, era uno status in gran parte ereditario, talvolta conferito dal sovrano, ma essere nobile era in qualche modo qualcosa di più importante di essere ricco. Essere ricco era importante, sia chiaro. L'ideale è essere ricco e nobile, gran parte dei nobili erano effettivamente più ricchi, ma come sappiamo bene noi italiani, perché abbiamo tutti letto a un certo punto nella nostra vita I Promessi Sposi, il conflitto che porta poi al duello e alla conversione di Fra Cristoforo è proprio un conflitto fra due criteri diversi. Il padre di Fra Cristoforo è un mercante, tutti ricorderanno l'episodio, no? È un mercante molto ricco, ma non è nobile. E sente, avverte questo non essere nobile come una umiliazione profonda. Quando l'avversario, diciamo, di Fra Cristoforo lo incontra per strada, sa che lui è figlio di un mercante, ricchissimo, ma è un mercante, mentre lui è un nobile, e gli dice: vai nel mezzo, cedimi la strada. Quindi la società di antico regime europeo è una società fondata in gran parte su uno status ereditario. C'è la nobiltà al vertice, certo la nobiltà detiene gran parte delle ricchezze fondiarie, ma non tutte, mentre le società industriali moderne sono società nelle quali non conta solo naturalmente la ricchezza, però certo è un elemento fondamentale. E quindi almeno nella prima parte della rivoluzione industriale, soprattutto questo determina anche una polarizzazione sociale molto forte. E anche, qui torniamo al discorso sull'urbanesimo, probabilmente un peggioramento del tenore di vita di gran parte della popolazione, soprattutto delle classi popolari. Questo non è in contraddizione a quello che dicevo prima, cioè sul lungo periodo la rivoluzione industriale indubbiamente ha migliorato le nostre condizioni di vita, le nostre speranze di vita sul lungo periodo. Però per molti decenni ha probabilmente determinato un peggioramento delle condizioni di vita di gran parte della popolazione, soprattutto delle classi popolari. Anche perché non si tratta solo di reddito disponibile, si tratta di distruzione di legami sociali, di modi di vita tradizionali, di solidarietà che esistevano anche con spiritualità. Bisogna sempre guardarsi dall'idealizzare il mondo preindustriale, immaginando che fosse un mondo armonico, felice, dove la gente viveva come gli hobbit in piccoli villaggi ridenti. Non era così. Però certamente era un mondo all'interno del quale gran parte della popolazione trovava una sua, anche delle protezioni, delle forme di protezione dovute appunto alle solidarietà di villaggio, eccetera. Tutto questo viene distrutto dalla distruzione del mondo agricolo e contadino provocato dalla rivoluzione industriale, e certamente l'afflusso di grandi masse di operai, di lavoratori, di proletari nelle periferie urbane che nascono nella rivoluzione industriale. Sono famose le descrizioni di Engels delle periferie delle città industriali britanniche, no? Con questa degradazione non solo economica, ma anche umana delle condizioni di vita delle classi lavoratrici. Quindi almeno fino ai decenni centrali dell'Ottocento, è difficile vedere un miglioramento. E questo naturalmente porta anche a delle nuove forme di conflittualità sociale e anche a delle nuove forme di organizzazione sociale e politica. Quindi la nascita di forme di organizzazioni sindacali moderne e poi di partiti politici che si faranno portatori degli interessi, dei punti di vista delle classi sociali più svantaggiate, i partiti socialisti, eccetera, a cominciare appunto dall'Inghilterra, che naturalmente anche in questo, essendo il paese che per primo sperimenta la rivoluzione industriale, sarà poi il primo paese a sperimentare, a mettere a punto le prime forme di organizzazione sociale e politica che tentano di ridurre o di porre fine anche con vie che possono essere riformiste o rivoluzionarie a queste nuove forme di sperequazione sociale specifiche della rivoluzione industriale.
Vi aspettiamo con tutti i nostri podcast sul sito storiainpodcast.focus.it.